Credere.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Ottavo incontro. Il Magnificat.
Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Un caro saluto, amici in ascolto. Continuiamo il nostro itinerario alla scuola di Maria. Lascio subito la parola a Don Fabio.
Ecco, abbiamo ascoltato appena adesso le bellissime parole di Maria. Il discorso più lungo che abbiamo di Maria nella scrittura. Le sue parole. Che cos'è questo discorso? Abbiamo visto che c'è una corrispondenza di allegrie fra Elisabetta e Maria, e c'è tutto questo scambio, queste notizie che si danno, questa bellezza. Ma qui c'è l'esplosione. Qui abbiamo la vetta un pochino di tutto il testo, anche se logicamente il cuore di questo testo unico, che l'Annunciazione e la Visitazione costituiscono insieme, logicamente è l'annuncio dell'angelo e l'irruzione di Dio nel mondo, ma Maria ha qui veramente la risposta. Innanzitutto dobbiamo capire chi parla e di cosa parla. Ecco, parla Maria, certo, ma dice delle cose. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Ecco, parla la sua anima, il suo spirito, il suo mondo interiore. Questo è bellissimo, perché noi di nessuno come di Maria abbiamo nel Nuovo Testamento il mondo interiore. Noi abbiamo i suoi pensieri nell'Annunciazione, e lei pensa, ma è turbata, ma che senso ha questo saluto? E qui abbiamo lei che tira fuori e esplicita il suo mondo interiore. Che meraviglia, che cosa bellissima. E il suo mondo interiore parla di Dio. Lei parla e parlerà di Dio. La fede parla di Dio, non parla di noi, o meglio, parla di noi in Dio. La fede non ha come protagonista il nostro agire, ma la nostra gioia nell'agire di Dio. È esattamente ciò che dice Maria qui. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Perché? Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. E questa frase ci prenderebbe tanto tempo se la potessimo veramente gustare fino in fondo. Che cos'è l'umiltà della sua serva? Cos'è l'umiltà come qualità morale? No, significa un'altra cosa. La tapenosyne in greco indica la piccolezza, una cosa piccola, lo scricciolo che io sono. Lui guarda le cose piccole. Ha guardato questo scricciolo, questa cosa piccolina che io sono. Ma cos'è Maria? È una ragazzina, è una ragazza giovane, una promessa sposa, è un adolescente, è piccola piccola, sta in un paese che nessuno conosce, mai citato dalle scritture. Ma che grido meraviglioso è questo, che notizia splendida, noi cosa guardiamo? Un altro testo dirà, questo bimbo che lei nel grembo diventato grande dirà, di tutto ciò che guardate non resterà pietra su pietra, tutto ciò che ammirate non resterà pietra su pietra. Cosa guardano gli uomini, le cose grandi, cosa guarda Dio, le cose piccole? Gesù sarà il figlio di Davide, Davide eletto nel giorno in cui il profeta Samuele va nella casa di suo padre, Jesse, che lo ha mandato a pascolare perché non è un figlio di cui vantarsi molto, perché non è bello e forte come gli altri. Ecco, il profeta Samuele è sorpreso del fatto che Dio elegga proprio Davide, l'ultimo dei figli, quello meno notevole. E dice Dio a Samuele, io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, io guardo il cuore, la cosa piccola, quella cosa piccola che noi siamo. Noi crediamo di essere guardati da Dio se siamo grossi e bravi. Il Padre guarda le cose piccole, il Padre guarda le cose che non sono grandissime, solamente Lui le vede. Colui che vede nel segreto, dice Gesù nel Sermone della Montagna, che vede nel segreto, che guarda quello che è piccolo. La fede non è una relazione alla pari con Dio, ma è da piccoli. Dio ci guarda piccoli, Dio ci guarda ridotti al nulla come siamo. Dio ha letto ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Dio ha letto ciò che nel mondo è stolto per ridurre a stoltezza la sapienza di questo mondo, dice la prima lettera ai Corinzi al capitolo primo. Allora noi vediamo che Dio elegge ciò che è infimo, ciò che non è guardato. E questo è meraviglioso. E parla di una relazione allegra con Dio, dove non dobbiamo arrivare da Lui avendo chissà che cosa in mano, ma semplicemente allegri del suo sguardo che ci ha rivolto. Ecco. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Che frase straordinaria. Cosa sta dicendo? Sembrerebbe un momento di allargamento da parte di Maria, che si vanta. No, lei sta proclamando il cambio della storia. C'è un d'ora in poi. Dio sta entrando nel mondo. Tu mi hai chiamato beata. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ma dove sono queste generazioni? Sì, noi tutti quanti chiamiamo beata la Vergine Maria, e questo è vero. Ma com'è che di generazione in generazione compare qualcuno che dice beata te? A chi lo dice? Maria è la Chiesa, Maria è ogni credente. Tutte le generazioni vedranno questo spettacolo, vedranno persone in cui nasce la vita di Dio. Non conta che tante volte noi cristiani sappiamo imbruttire tutto ciò, c'è sempre qualcuno. Grazie a Dio per la misericordia di Dio che ci fa vedere la bellezza della fede, e lo guardiamo e diciamo, ma quanto è bello. Se noi pensiamo al funerale di Madre Teresa di Calcutta, dove tutti i capi di Stato si sono inchinati di fronte a questo scricciolo di donna che era bella, che aveva una bellezza. Quando compare la fede, piace a tutti, la fede consola tutti. Pure quelli che credono in qualcos'altro, pure gli atei, pure quelli che sono contro di noi, quando vedono la fede sono contenti di vederla. Tutte le generazioni, ogni cosa che è generata in questo mondo cerca di vedere qualcuno che crede. Tutta la creazione attende la rivelazione dei figli di Dio. Sta annunziando un'opera che si ripeterà di generazione in generazione. È entrato Cristo nel mondo, e questo si vedrà, e questo si vivrà, e questo sarà meraviglioso. E c'è un d'ora in poi. La storia cambia, ripetiamo, da Cristo in poi la storia cambia. E allora Maria, che sta cantando il cambio della storia, prima partirà da sé e poi guarderà tutto il mondo. Incominciare a dire, grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ancora sta parlando di sé. Nel prossimo versetto inizierà a parlare di tutta la storia. L'Onnipotente ha fatto grandi cose in me e il suo nome è santo, cioè io conosco il suo nome, so com'è fatto Dio. Chi ha conosciuto il nome di Dio? Mosè ha conosciuto il nome di Dio e ha liberato un popolo dalla più forte potenza che in quel momento c'era sulla scena politica mondiale. Il potente Egitto fu sconfitto da un'opera in cui il popolo ebraico non sfoderò una spada, non sfoderò un temperino per attaccarlo. Fu semplicemente Dio a liberarli. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Che noia questo cristianesimo autopubblicizzante, che sta sempre lì, in vetrina, a fare la colletta della propria bravura. Ma cosa vuoi che ci interessi quanto sei bravo tu? Che quello manco è roba tua, perché l'hai trovato in dotazione, per il dono della vita. Se sei intelligente non è certo merito tuo. Se hai avuto la possibilità di sviluppare la tua personalità, ma non è certo merito tuo, che se la provvidenza non te lo dava, ma che facevi? Ma chi sa parlare di Dio? Chi ha fede sa parlare di Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ed è interessante perché nel versetto precedente avevamo visto che ha guardato l'umiltà della sua serva. Ecco, io sono piccola, ma lui fa grandi cose. Il problema non è se siamo grandi noi, ma se sono grandi le cose che Dio fa con noi. Che bello, questo è ciò che sa chi ha la fede. Chi ha la fede non continua a stare di fronte semplicemente a dei doveri, ma sperimenta la potenza di Dio. Ed ecco che Maria solleva lo sguardo. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Di generazione in generazione la sua misericordia. In questo momento ecco che c'è un atto fondamentale di chi ha fede. Chi ha fede non solamente, come abbiamo detto in una trasmissione precedente, entra in relazione con gli altri, ma sa che quello che capita a lui è una chiave per capire quello che capita a tutti, è una chiave per capire il mondo. Molto spesso, quando siamo di fronte a qualcosa di molto negativo e la nostra fede vacilla, normalmente è perché c'è qualche cosa della nostra propria vita che non è stato ancora illuminato, che vediamo proiettato in quel fatto che magari ci sembra negativo, non buono, e rifiutiamo qualcosa di fuori, oltre che vediamo intorno a noi, perché in realtà c'è qualche cosa di irrisolto in noi. Ma Maria in sé ha visto la potenza di Dio, la vede, la sperimenta, e allora lei sa che Dio lavora così. E in questo momento noi vedremo Maria ergersi a un gigante sapienziale. In questo momento lei saprà che cosa succede nella storia. Di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Quelli che temono Dio, ovvero sia che si relazionano a Lui, che iniziano a capire chi Lui è, hanno il senso di Lui, della sua grandezza, scoprono che Lui è misericordia. Entrare in relazione con Dio vuol dire scoprire il suo cuore misericordioso, scoprire che è amore in sé, che in sé Dio opera sempre secondo l'amore grande e meraviglioso con cui ci conduce verso la luce, piano piano, sempre di più verso il cielo, verso di Lui. Quello che noi adesso vediamo è che ci sarà la sapienza della storia che verrà esplicitata da Maria. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha cioè sfoderato il suo potere. La potenza del suo braccio è un'immagine per dire la sua opera, ciò che fa con la sua mano, ciò che porta a compimento. E che cosa fa? Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ma guarda, questa sarebbe la misericordia di Dio? Disperdere i superbi nei pensieri del loro cuore, rovesciare i potenti dai troni. Ma che misericordia è mai questa? Questa è la misericordia di Dio, disarcionarci dai nostri inganni. Disperdere i superbi nei pensieri del loro cuore può essere interpretato in due maniere: o il fatto che Lui disperde coloro che sono superbi nei pensieri del loro cuore, o i superbi vengono dispersi nei pensieri del loro cuore da Dio. vanno in confusione, a un dato momento non capiscono più niente. Quante volte ho dovuto accogliere persone che finalmente erano entrate in confusione, perché fino a quel momento avevano assolutizzato i loro pensieri, hanno scoperto i limiti dei loro pensieri. La superbia, questa tragedia dell'umanità, la superbia che è il nemico della nostra relazione, che è il nemico dell'amore, che è il nemico del matrimonio, dell'infanzia, che è il nemico del lavoro, che è il nemico della Chiesa, che è il nemico di tutti, che solamente inizia ad essere lavorata quando viene relativizzata, quando sbatte con i suoi limiti. Dio, che è buono, ci mette in confusione, perché noi mettiamo in discussione i nostri pensieri. Ma che cosa è importante è quel momento in cui l'amore adulto di Dio, che non è un amore sentimentale, non è un amore compiacente, è un amore vero, autentico, è l'unico amore che esista, noi di quell'amore viviamo e quell'amore risplende in noi quando amiamo veramente. Ecco, è un amore che disperde i miei pensieri e disperde il mio essere superbo nei pensieri del mio cuore. E rovesciare i potenti dai troni. È interessante questa cosa qui. Tutti i troni vengono rovesciati. Tutti i troni, come fa Gesù che rovescia i tavoli dei cambiavalute. In realtà sono le cattedre dei cambiavalute. I troni, le sedie, i possessi. Sto seduto qua. I miei ruoli, quanti ruoli che ci diamo, che pensiamo che risolvano tutto. Quante volte gli uomini trovano questa scorciatoia stupida di credere di avere l'essere da un ruolo. Ma che cos'è questo fatto di credere che una sedia ti dia, un trono ti dia la vita? Ma quando mai? L'unico senso del governo, del ruolo, è il servizio, è l'amore. Chi sta più in alto, più, molto di più, deve dare la vita. Ecco che si viene rovesciati in questo essere potenti. Questo è il Vangelo di Luca, è terribile, perché in questo Vangelo dirà nella tentazione Satana a Gesù: ogni potere è stato sulla terra è stato messo nelle mie mani, io lo do a chi voglio. Potere e demonio hanno molto a che vedere l'uno con l'altro, sempre e comunque, qualunque potere ha dalle sue parti il tentatore che lavora finemente, perché con quello lavora tanto volentieri. Rovesciare un potente dal trono vuol dire dargli l'occasione di incontrare l'unico vero potere, che è il potere di Dio. Noi ci illudiamo del nostro potere ed è una trappola invece. E allora a questo punto noi potremmo dire: ma è questa la misericordia di Dio tutta qua, solamente distruggere? No, per carità. Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati. Ecco, questa cosa qui, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Che cosa vuol dire? Che c'è un'opera di Dio di innalzare il piccolo. Avevamo già visto che Maria dice: umile e povera, egli mi ha guardato, piccola, come sono? Mi ha guardato così. Lui innalza gli umili. È la vita. La vita parte da una cosa piccola, sempre. La vita parte da un seme. La vita parte da una cosa che noi disprezziamo, che noi possiamo rifiutare, possiamo buttar via. Invece no. La vita Dio la fa sempre così. Perché la piccolezza è necessaria per l'opera di Dio? Perché a Dio gli piace amarci. Perché a Dio gli piace accompagnarci, fare cose in noi. Quante volte anche nelle sfide della missione noi ci troviamo in difficoltà, rimpiccioliti, in situazioni di precarietà, perché Dio vuole mostrare la sua opera in noi, perché Dio ci vuole dare una sua carezza. L'umiltà è la nostra vera sorella, è la nostra vera amica. Con l'umiltà si salva un matrimonio, un rapporto, con l'umiltà si salva qualche cosa che noi pensiamo perduto. Dall'umiltà si impara ad amare, dall'umiltà si impara a perdonare, dall'umiltà si impara a conservare quello che Dio ci ha dato, dall'umiltà si impara a guardare l'altro, dall'umiltà si impara a stare con Dio, dall'umiltà nascono tanti fiori straordinari. L'umiltà è la strada maestra della nostra libertà. La nostra paura di essere disprezzati, la nostra paura di essere scartati, altro non è che dare un po' troppo credito a quello che gli altri pensano di noi. La nostra umiltà ci apre a Dio, veramente. E allora, lui innalza gli umili. Quando è che ti innalza? Questa è la madre dell'uomo che dirà: chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Questi sono di famiglia, parlano così. E questo è il segreto della storia. La storia ci umilia. E quando siamo umiliati incontriamo Dio. Bene per me se sono stato umiliato, dice un salmo. Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Ecco, e ricolma di bene gli affamati. È una esperienza da fare nella fede. Avere fame, cioè digiunare ed essere in realtà sfamati. Il digiuno che mi porta a essere sazio. Ricolma di bene gli affamati. C'è qualcuno che si fa affamato per amore di Dio. Si toglie qualcosa e vede che non perde, riceve. E questa è l'esperienza che si fa con la potenza di Dio e rimanda i ricchi a mani vuote. Quante volte Dio ci deve svuotare le mani per riempircele dei suoi doni. E soccorre Israele nel suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre, ovvero sia, tutto questo avrà un luogo, un popolo. Questo che ha detto, questa seconda parte di questo suo ringraziamento gioioso, riguardava tutti gli uomini, ma c'è un luogo, Israele, i discendenti di Abramo. C'è una storia ben precisa, tutta questa storia si apprende da questo popolo e lei è figlia di questo popolo e questo popolo resta fondamentale per la nostra fede.
La profonda umanità di Maria, la sua tenerezza di madre, traspaiono nella preghiera di Papa Benedetto XVI, Maria, Madre del Sì.
Maria, Madre del Sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, come tu hai fatto visitando Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. Maria, Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare il suo amore.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. Ottavo incontro. Il Magnificat. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Franca Salerno. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.